era più confortevole di quanto mi fossi immaginata. Una stanza tutta per me con il bagno, anche se forse sarebbe stato meglio definirlo un piccolo appartamento, visto che gli ambienti erano due. Una camera da letto e un soggiorno provvisto di angolo cottura. L'alloggio era ampio e luminoso, fornito di tutti gli elettrodomestici dai colori sobri e arredato con gusto. A dire il vero, l'intera superficie era sorvegliata da telecamere e, come mi sarei resa conto ben presto, c'erano anche microfoni nascosti. Le telecamere, invece, erano perfettamente visibili. Ce n'era una, piccola ma perfettamente visibile, in ogni angolo del soffitto e anche in tutti i punti che non si potevano controllare dall'alto, per esempio dentro il guardaroba e dietro le porte, le ante e gli armadietti sporgenti. Ce n'erano persino sotto il letto e nel mobiletto del lavello dell'angolo cottura. Erano presenti in qualsiasi nicchia in cui a un essere umano poteva venire in mente di sgusciare o strisciare e a volte, quando ti muovevi per la stanza, seguivano ogni tuo movimento con il loro sguardo monoculare. Un debole ronzio rivelava che in quell'istante, per qualche motivo, un addetto alla sorveglianza stava prestando particolare attenzione a quello che facevi. Anche il bagno era tenuto sotto controllo. In quell'area così piccola, di telecamere ce n'erano addirittura tre, due posizionate sul soffitto e una sotto il lavandino. Questa vigilanza meticolosa non valeva solo per gli alloggi privati, ma contemplava anche gli spazi comuni. Del resto era impensabile aspettarsi qualcosa di diverso. In questo modo era preclusa qualsiasi eventualità di suicidarsi o farsi del male. Non era possibile, non una volta che ti trovavi lì dentro. Se erano quelli i pensieri che ti frullavano nella testa, avresti dovuto agire prima. Per un po' per me era stato così. Avevo preso in considerazione l'ipotesi di impiccarmi, buttarmi sotto un treno o fare inversione a U in autostrada per procedere in direzione opposta a tutta velocità, o più semplicemente uscire fuori strada, ma non ne avevo avuto il coraggio. Quando erano venuti a prendermi, mi ero presentata ligia e obbediente davanti casa, allora stabilita. I primi bucaneve erano appena spuntati in giardino, che già da qualche settimana si era illuminato maculandosi del giallo degli anemoni invernali. Era sabato. Di prima mattina avevo acceso il camino. Del fumo trasparente e tremolante si levava ancora dal comignolo, mentre aspettavo sul ciglio della strada, davanti al cancello. Non tirava un filo di vento, faceva freddo e l'aria era tersa. Il SUV, di un rosso vinaccia metallizzato, era così lucido che i raggi del sole vi si riflettevano sopra, mentre percorreva lentamente la discesa, e dopo aver attraversato l'agglomerato di case, si fermò davanti a me. Tutti i vetri dei finestrini, ad eccezione del parabrezza e di quelli anteriori, erano oscurati. Per il resto l'auto era del tutto anonima. Non presentava alcun logo, né simbolo che rivelasse da dove veniva o dove era diretta. Al volante c'era una donna, con una giacca a vento, che scesa dalla macchina mi salutò con un cenno del capo e un sorriso amichevole. Dopo aver infilato la mia voluminosa valigia nel bagagliaio, a gesti mi fece segno di accomodarmi sul sedile posteriore. Mi allacciai la cintura di sicurezza e, appoggiata la borsa a tracolla sulle gambe, la strinsi con entrambe le braccia. La conducente inserì la prima, abbassò il freno a mano e partimmo. Nell'auto c'eravamo soltanto io e lei. Non ci scambiammo neanche una parola. Dopo un paio d'ore di viaggio dietro quei finestrini così scuri che per quanto ci avessi provato mi impedivano di capire non solo dove fossimo diretti, ma persino in quale direzione ci stessimo muovendo, affrontammo di colpo una discesa. In quel momento il rumore del motore e degli pneumatici mutò, trasformandosi in un suono attutito, simile a un eco, come se stessimo attraversando un tunnel. All'inizio, oltre i finestrini, si fece più buio, poi più chiaro. Infine la macchina si fermò e il motore si spense. La portiera del sedile posteriore, dove ero seduta, venne aperta dall'esterno. Vidi un volto maschile e uno femminile. Quello femminile sfoderò un sorriso mentre mi diceva «Buongiorno, Dorrit, sei arrivata a destinazione». Scesa dall'auto, mi accorsi di trovarmi in un garage che, da quanto potevo giudicare, doveva essere sotterraneo. Sia l'uomo sia la donna indossavano un camice verde salvia con il logo dell'unità impresso in bianco sul petto. Lo riconobbi dal materiale informativo che mi era stato inviato alcuni mesi prima. L'uomo e la donna si presentarono rispettivamente come Dick e Henrietta. Henrietta aggiunse: «Siamo gli addetti della tua sezione». Fece il giro della macchina, poi, dopo aver aperto il bagagliaio e aver preso la mia valigia, si avviò verso la fila di ascensori presenti a un'estremità del garage, che conteneva una cinquantina di vetture, per lo più automobili, SUV e pulmini, ma vidi anche un paio di ambulanze. Dick afferrò la mia borsa dal pavimento di cemento, dove l'avevo appoggiata mentre salutavo. Avrei preferito portarmela da sola perché dentro c'erano i miei effetti personali più privati, ma lui insistette e, non volendo fare scenate, mi limitai a stringermi nelle spalle e a lasciarlo fare. Con un gesto mi indicò gli ascensori. Così seguii Henrietta a mani vuote, mentre lui procedeva dietro di me. L'ascensore salì di un solo piano. Nell'attimo in cui uscimmo, Dick disse: «Adesso ci troviamo al livello K1, il piano più alto di tutto il seminterrato». Percorremmo un ampio sottopasso dove le pareti, il soffitto e il pavimento erano di colore rosso, fino a quando raggiungemmo una nuova fila di ascensori. Ne prendemmo uno e salimmo di qualche piano, prima di trovarci su quello che ricordava un normale pianerottolo con due porte, una a ogni estremità, anche se apparentemente normali. Dick, che dei due addetti era quello che aveva meno bagagli da portare, ci precedette e, dopo aver spinto la porta con la scritta «Sezione H3», me la tenne aperta. Feci il mio ingresso in un'ampia sala comune, di quelle che si trovano negli ospedali o negli studentati, in altre parole, un soggiorno. Su un divano angolare c'era una donna dai capelli rossi arruffati, tendenti al grigio, intenta a leggere una rivista. Sul tavolo davanti a lei c'era una tazza di tè fumante. A giudicare dal profumo doveva essere menta piperita. La donna alzò lo sguardo e mi sorrise. «Lei è Maiken», spiegò Henrietta, «e lei è Dorrit». Quando con voce roca emisi qualcosa che voleva essere un «salve», mi accorsi di avere la bocca completamente secca. «Abito due porte dopo la tua», disse Maiken. «Se c'è qualcosa che vuoi sapere, o hai semplicemente voglia di parlare, o magari neanche quello, ma desideri solo stare in silenzio, in compagnia di qualcuno, o per qualsiasi altra cosa, nelle prossime ore mi troverai qui, o nella mia stanza». Sulla porta c'è scritto «Maiken Olson». «Ok», riuscì a tirar fuori. Mi scrutò, lo sguardo era fermo e deciso. Aveva gli occhi screziati di verde. «Non esitare», aggiunse. «Non devi pensare di disturbare. Qui tutti abbiamo sempre tempo da dedicarci a vicenda». «Ok», ripetei. Dal momento che mi sembrò doveroso aggiungere qualcos'altro, dissi: «Grazie». Dalla sala comune partiva un corridoio con cinque porte, su una parete, una in fila all'altra. Sulla seconda si leggeva il mio nome. Dick abbassò la maniglia e ci trovammo direttamente nel soggiorno. Henrietta appoggiò la valigia per terra. Dick ci mise sopra la borsa, poi si girò verso di me e mi chiese gentilmente: «Vuoi che rimaniamo con te per un po'?» «No», risposi, con un tono non altrettanto gentile. «Allora ti lasciamo da sola», commentò. «Non dimenticarti la riunione informativa delle due». Non riuscii a trattenere uno sbuffo. Se ne andarono dopo aver richiuso silenziosamente la porta. Ed eccomi lì. Nella stanza faceva caldo. Ci saranno stati 23-24 gradi. Non ero abituata ad avere in casa una temperatura così alta, soprattutto in quel periodo dell'anno. Mi sfilai il Montgomery, mi tolsi gli scarponcini, il cardigan e infine le calze. Per il momento lasciai tutto ammucchiato sul pavimento. Rimasi ferma, a piedi nudi, accanto agli indumenti mentre osservavo i mobili della sala da pranzo, semplici, ma belli, di faggio, un ampio divano e due poltrone con la fodera color bianco guscio d'uovo. E in fondo alla stanza una specie di alcova con una scrivania. Alla mia sinistra l'angolo cottura, alla mia destra la porta del bagno e accanto a essa la camera da letto la cui porta era aperta. Con stupore vidi che il letto era matrimoniale. Non avevo mai avuto un letto matrimoniale in tutta la mia vita. Scoppiai a ridere e fu in quel momento, per la prima volta, che sentii il debole ronzio di una delle telecamere nell'attimo in cui girò il suo occhietto scuro verso di me e immaginai, mi inquadrò il viso. Distolsi automaticamente lo sguardo. L'unità di Ninni Holmqvist. Fazzi, editore.
Lunedì intro. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2. Libreria.